Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Abbiamo qualche notizia da commentare, partirei senza indugio da un paio di news che sono state insomma comunicate tramite Twitter nel corso insomma della notte in realtà, e comincerei forse da quella che ci ha lasciato un pochino più sorpresi, ovvero l'annuncio ufficiale di un nuovo progetto sviluppato da Game Freak, che però si allontana in maniera drastica e concreta dall'ecosistema Nintendo e sceglie per pubblicare questo titolo multipiattaforma, attenzione, anche già questa è una notizia importante, un publisher atipico.
Sì, è Private Division il partner di questa avventura, che decisamente ci ha stupito moltissimo. È un progetto che assolutamente ancora, diciamo, agli albori dello sviluppo. Nome in codice è Project Bloom, data di uscita non c'è, ma c'è il periodo, ovvero entro l'anno fiscale 2026, che vuol dire entro la fine di marzo appunto del 2026, quindi siamo molto molto indietro, e chiaramente secondo me anche queste tempistiche denotano comunque una produzione
importante.
Esatto, non certo un piccolo gioco indie. Tra l'altro la stessa Private Division come etichetta, che ricordiamo è parte di Take Two, secondo me era nata un po' come l'etichetta, diciamo, indie di Take Two, ma sì, credo che si stia, come dire, andando a strutturare per essere più un'alternativa che pubblica cose diverse. Ricordiamo che tra l'altro sempre sotto lo stesso brand arriverà il prossimo gioco di Moon Studios, i creatori di Ori, che sono impegnati in un action RPG tridimensionale dai toni totalmente diversi da Ori, ancora da annunciare, però questo già si sa.
Sì, io su Private Division credo che loro vogliano proprio proporsi come un'alternativa a quelli che sono i meccanismi di produzione della grande industria AAA. È vero che si sono mossi anche nell'ambito dello sviluppo indipendente, però fin da subito avevano pubblicato Ancestors, sì, che era appunto il nuovo gioco di Désilé, poi avevano pubblicato con scarsissimo successo commerciale Devastation, che era invece il titolo ideato da Leto, quindi una delle personalità più in vista all'interno di Bungie, e quindi forse si sono posti fin da subito come quell'etichetta che permette ai creativi anche di alto profilo che si sono un pochino stancati dei meccanismi di sviluppo dei Colossal di fare qualcosa di diverso. Ripeto, giustamente le fortune sono state alterne commercialmente parlando, però non la definirei l'etichetta indie di Take Two,
no,
qualcosa
no,
di parallelo e insomma che delinea una filosofia alternativa.
Sicuramente, così come appunto fa molto rumore secondo me questo annuncio, che si può interpretare in modi diversi. Ovviamente Game Freak era finita in maniera secondo me legittima al centro delle polemiche per gli ultimi episodi 3D di Pokémon, a dir poco carenti, diciamo, dal punto di vista proprio produttivo, dell'esecuzione, dal punto di vista tecnico. Qui invece loro si lanceranno in un action RPG di cui è stata mostrata una singola concept art con un respiro, una scala importante, un respiro molto nipponico, cioè questo, direi, sollevante, si capisce già un po' fantasy forse nei toni. Dicono che sarà un progetto per loro completamente diverso da quella che è la loro comfort zone, ricordiamo, gioco multipiattaforma, ed è un titolo per me profondamente inatteso per questa accoppiata che francamente mai mi sarei aspettato. È chiaro che ci sono anche molte dichiarazioni, diciamo, di circostanza, ma Game Freak in un comunicato stampa ha detto che hanno espressamente voluto pubblicare questo gioco proprio con Private Division, lasciando intuire secondo me che forse siano stati addirittura loro ad andare a proporre il gioco all'etichetta americana. Ripeto, è un'accoppiata particolare secondo me, ci sono in realtà poche cose da dire al di là dell'annuncio, che secondo me è anche bizzarro per i modi, cioè fai un tweet in un martedì a caso con una concept art, mi aspettavo magari, non so, un teaserino, pensa che rumore avrebbe fatto un piccolo teaser,
sì,
anche solo tipo l'annuncio di Sekiro, una roba che non fa capire, magari dei petali che volano, sì, sì, pulviscolo, robe varie, con i due loghi e una sì. data, no? Avrebbe, e all'interno di una conferenza, cioè avrebbe fatto un rumore clamoroso.
Io mi sono fatto quest'idea, ovvero che visti quelli che sono i tempi di produzione, forse loro a questa altezza di tempo non hanno troppo materiale da mostrare, ma hanno bisogno di fare questo annuncio, anche se mai per rimpolpare un po' le fila del team, un team che resterà ovviamente, credo, impegnato sui prossimi capitoli di Pokémon, ma che proprio in virtù di questo Project Bloom dovrà un attimino allargarsi. Ogni tanto gli annunci vengono fatti anche tatticamente, per poi poter cominciare a contattare le professionalità.
Sì, fare
dev,
proprio recruiting.
E fare recruiting,
sì,
esatto.
Assolutamente. Comunque l'annuncio è senza dubbio estremamente, diciamo, particolare. Aspettiamo di saperne di più, perché chiaramente il tempo non manca. Resta comunque, secondo me, un accadimento curioso all'interno dell'industria.
Sì, io sono anche curioso di sapere come se la caverà Game Freak con questi tempi di produzione, che ripeto sono molto molto dilatati. Ricordiamo che loro sono abituati con The Pokémon Company e Nintendo ad avere una schedule invece molto
serrata.
Più rigida e serrata, perché di fatto Pokémon è un brand che ha necessità di essere sempre presente sul mercato ogni anno, se non addirittura, insomma, con frequenze maggiori. Quindi vediamo, magari anche dal punto di vista dell'ottimizzazione tecnica, questo Project Bloom potrebbe superare i limiti che il team ha evidenziato negli ultimi tempi.
Assolutamente sì, lo scopriremo, e anche scopriremo magari se per assurdo di riflesso il dedicarsi a qualche cosa di magari creativamente un po' stimolante, che possa farti esprimere qualcosa di un po' più tuo, possa magari avere comunque un riverbero positivo sulla saga di Pokémon, che forse ultimamente era diventata un po' stantia. Lo vedremo.
La seconda, insomma, il secondo annuncio che invece vogliamo commentare, arrivato sempre via Twitter nel corso della notte, è un annuncio che ci ha lasciati...
Non annuncio.
Esatto, ci ha lasciati sicuramente molto meno sorpresi. Riguarda però uno dei titoli più attesi della scena indie, e non solo, stiamo parlando di Silksong, il seguito ufficiale di Hollow Knight, che l'ultima volta si era mostrato nella conferenza Microsoft delle tre, del periodo E3, chiamiamolo così, del 2022, conferenza in cui insomma c'era una promessa di fondo che poi è stata largamente disattesa e che viene ulteriormente disattesa. La promessa era quella che tutti i titoli presenti in quell'evento sarebbero usciti entro un anno, quindi entro giugno del 2023. Con un tweet il team Cherry ha invece confermato lo slittamento della data d'uscita, che ancora però non è stata identificata con precisione. Semplicemente è stato detto che originariamente il piano era quello di pubblicare davvero entro giugno, ma che vista la scala del progetto il team ha deciso di prendersi un po' di tempo in più per ovviamente rendere il gioco il migliore possibile, e quindi Silksong arriverà un po' più avanti.
Sono state interpretate queste parole in maniere diverse. C'è appunto, come stavi un po' accennando tu, chi si è anche indirettamente ulteriormente infastidito, incazzato, vedete voi, con Microsoft in maniera assolutamente gratuita, nel senso che
incomprensibile, secondo
esatto. me. Il punto è che chiaramente Xbox ha avuto dei problemi di gestione e programmazione, ma riguardanti gli studi first party. L'aver incluso all'epoca Hollow Knight è stato un colpo a sorpresa e uno stunt, secondo me, di comunicazione davvero degno di nota, considerando che fino a quel momento Hollow Knight era stato, diciamo, inserito in orbita Nintendo all'interno dei Direct. È chiaro che Xbox non può essere in nessuna misura responsabile di quello che fa un team piccolo, super agguerrito, ma davvero minuscolo nelle dimensioni, come Hollow Knight, come Team Cherry, che con Hollow Knight si trova in una posizione particolare, nel senso che, esattamente come era successo secondo me per studio MDHR con il DLC di Cuphead, loro con un'opera prima hanno creato un cult destinato a rimanere nella memoria dei giocatori per sempre, e adesso, con la consapevolezza che li stanno un po' tutti aspettando al varco, si trova in una condizione di, da un lato, non poter sbagliare e dall'altro di potersi però permettere tutto il tempo che vogliono, perché sarà un evento vero e proprio la pubblicazione del gioco. Oltre a questo, secondo me, c'è già chi ha iniziato a stracciarsi le vesti: oh mio Dio, non esce neanche quest'anno. Qui si va un po' nell'interpretazione del tweet. Personalmente, secondo me, sono stati molto chiari, hanno detto non uscirà nella prima metà, ne riparleremo quando ci saranno dei tempi prossimi alla pubblicazione, che è un po' quella strategia che tante volte abbiamo discusso, che sta utilizzando per esempio anche Electronic Arts, anche Nintendo, sì, eccetera.
Di parlare dei prodotti quando sono addirittura d'arrivo.
A 3 mesi più o meno dal lancio, ecco. E secondo me però queste parole non escludono il fatto che venga pubblicato il gioco entro la fine dell'anno.
Sono d'accordissimo.
Anzi, io credo che lo rafforzino, cioè non siamo al momento pronti a pubblicarlo nella prima metà dell'anno, ma non ha detto, e quindi ne parliamo l'anno prossimo, non ha detto nulla, io lo interpreto come un ne parliamo più avanti, ma più avanti nel corso dell'anno.
Sì, soprattutto perché se avevano pianificato davvero la pubblicazione entro giugno e la scelta, la decisione l'hanno presa a poche settimane, evidentemente, insomma, comunque erano...
Pensavano di potercela fare,
quindi non immagino che siano lontanissimi dalla diciamo versione definitiva e giocabile. Quindi, insomma, secondo me c'è solo da capire quando lo vorranno collocare. Giugno era già un periodo, sarebbe stato un periodo infelice. Adesso, dopo le settimane di Los Angeles e la comunicazione di metà giugno, vedremo invece come si profila la parte finale dell'anno. Ci potrebbero essere delle complessità fra Starfield, uno Spider-Man che deve ritornare, però insomma secondo me potrebbero anche riuscire a trovare una collocazione temporale un po' meno problematica di una che invece prevede lo scontro diretto con Diablo, Zelda, Final Fantasy, Fighter.
Sì, sono d'accordo.
Quindi insomma staremo a vedere. Nella seconda parte di questa puntata, ma potremmo anche definirla la terza, visto che stavolta abbiamo un trist di notizie, vogliamo parlare di Sony, perché in realtà sono arrivate appunto delle novità per quanto riguarda questo ecosistema, novità che da una parte sono positive, dall'altra molto meno, ma che in generale ci aiutano un attimo a delineare, anzi a rafforzare l'idea della filosofia e dell'approccio allo sviluppo che la casa della PlayStation ha ormai da un po' di tempo a questa parte. Comincerei dalla notizia forse peggiore, che è quella della chiusura di uno dei team interni di Sony. Parliamo di un team piccolino, Pixelopus, che in realtà non credo sia troppo conosciuto dal grande pubblico, perché aveva all'attivo soltanto 2 prodotti. Da una parte Entwined, pubblicato nel 2014,
sì.
Dall'altra invece un gioco di cui si era parlato un po' di più in tempi recenti, Concrete Genie, gioco che era sicuramente ispirato dal punto di vista estetico e artistico, ma che lo era un po' meno dal punto di vista delle meccaniche di gioco. Evidentemente Sony ha deciso di non portare avanti la collaborazione con questo team, che aveva già all'attivo un altro progetto che era stato annunciato alla fine
fra
dell'anno
le righe
scorso,
diciamo sì, righe. Senza avere un titolo più specifico,
e però niente, non se ne fa nulla.
Il progetto in questione tra l'altro era una collaborazione con Sony Animation, quindi doveva essere qualcosa di comunque diciamo particolare, creativo, originale, esattamente come sono stati i 2 titoli pubblicati dalla software house americana, che era un team comunque piccolino, che viene ufficialmente sciolto dal 2 giugno. Sony ha commentato la cosa dicendo che i prodotti che vengono pubblicati sotto etichetta PlayStation devono avere un certo tipo di standard qualitativo. Evidentemente non erano soddisfatti, diciamo, della direzione di quello che stavano facendo in Pixelopus, e così hanno scelto di così chiudere tutto. Secondo me è un'indicazione che, al di là dello studio in sé per sé, dove chiaramente ci dispiace quando la gente perde il lavoro, detto che poi magari tanti di loro verranno anche magari riassorbiti in altri team Sony, certo, eccetera. Però in generale quando qualcosa chiude è sempre un peccato. Va detto che per onestà intellettuale, secondo me, nessuna delle loro 2 pubblicazioni era all'altezza delle produzioni Sony più importanti. E che
la prima Entwined secondo me era proprio bruttina. Mi ricordo che fu uno dei primi Shadow Drop, proprio pubblicato a seguito di una conferenza della Gamescom ormai di quasi una decina d'anni fa, però era veramente...
Cioè aveva quella vibe alla Journey senza essere mai quella cosa lì, con esatto, quell'eleganza e quello stile. Il punto è che, al di là dello specifico di questo studio, ci sembra di intravedere in maniera abbastanza evidente una tendenza di Sony come publisher all'essersi spostata da produzioni comunque anche più piccole, più sperimentali, più curiose, più originali. Cioè, pensiamo ai vari Tokyo Jungle, pensiamo a Rain, pensiamo, come si chiamava quello sviluppato da Plastic con la bambina? Con la
Bound.
Bound, esatto, bravo. Quindi tante esperienze, tanti esperimenti diversi che si erano visti nel corso delle generazioni. È chiaro che con il tempo loro invece si stiano focalizzando molto di più sul colossal AAA con la componente molto narrativa e cinematografica, eccetera, eccetera. E in quest'ottica, che è un'ottica che comunque un po' mi dispiace, perché secondo me si perde un po' anche di varietà, di pluralità di discorsi e di sfaccettature nel medium videoludico, che invece sono la ricchezza, no? Di quello che è questo tipo di hobby oggi. Certo, vai molto più sul sicuro in quel modo, e io l'ho interpretato così anche la chiusura di questo team.
Sì, sono d'accordo, è assolutamente da interpretare come la volontà di focalizzarsi su dei titoli che possano essere, insomma, delle roccaforti veramente della proposta software di Sony, ma delle roccaforti titaniche, gigantesche, di andare sempre di più verso nemmeno il Colossal, ma l'ultra Colossal.
Sì, anche che poi magari rendi, vedi The Last of Us, qualcosa di crossmediale.
Bravo.
Anche ricordiamoci l'acquisizione di Bungie. Loro hanno detto, abbiamo comprato dei creatori di mondi,
sì,
proprio perché l'idea è quella di, nel caso, trasformare in una serializzazione che va al di là del videogioco. È così. Certo, io sarò sempre un po', come posso dire, in lutto all'idea che ci provi con quella volontà lì ferrea con i game as a service per cercare di identificare la gallina dalle uova d'oro, e al tempo stesso rinunci un po', sì, a quell'anima, non dico indipendente, però sicuramente un po' più così sperimentale e creativa, per concentrarti sul bersaglio, sì, grosso. Però aziendalmente diciamo che ha senso.
Aziendalmente ha senso, sì, anche e soprattutto ce n'è un'altra riconferma, che è l'ultima,
esatto,
notizia con cui vogliamo chiudere questa puntata, che riguarda proprio i risultati di vendita di Horizon Forbidden West, un prodotto che forse a livello di buzz mediatico non ha innescato, diciamo, gli stessi risultati del capitolo precedente, quindi di Zero Dawn.
Anzi, aveva molto subito la presenza,
sì,
diciamo,
la
di Elden
concorrenza
Ring.
Di Elden Ring. Però al di là di quelli che sono invece i risultati della comunicazione, i risultati economici ci sono stati, e come, perché è stato confermato che il secondo capitolo delle avventure di Aloy ha venduto 8,4 milioni di copie su un totale complessivo di vendite legato all'intera saga di 32 milioni, quindi capisci che dal punto di vista della sostenibilità economica probabilmente la scelta di Sony ha tutto il senso del mondo. Questi dati, appunto, confermati con un'infografica da Sony e da Guerrilla, non cancellano il fatto che le vendite di Forbidden West siano state probabilmente inferiori alle aspettative. Con una base di oltre 20 milioni di copie per il primo titolo, probabilmente si aspettavano, diciamo, un'accoglienza ancora maggiore. Credo che pensassero di arrivare a 15 milioni molto agilmente.
Anche se in realtà ha venduto per assurdo più,
sì,
velocemente,
sì, più velocemente
nell'arco di tempo ha venduto, sì, sì, più in fretta di quello che non abbia fatto.
È vero.
Zero Dawn,
però,
e tra l'altro c'è,
vero,
da aggiungere che era incluso nei bundle.
Però è anche vero che adesso ha venduto più velocemente fino ad oggi, ma poi è stato incluso anche in servizi in abbonamento, quindi PlayStation Plus, tant'è che il numero che vi abbiamo comunicato, 8,4 milioni, non include i giocatori che invece sono arrivati al titolo grazie a appunto servizi in abbonamento tipo PlayStation Plus o iniziative come i Days of Play. Quindi i giocatori poi di Horizon sono molti di più. Però credo che adesso, proprio perché il gioco è stato deprezzato, incluso in vari servizi, probabilmente le vendite procederanno meno rapidamente di quanto non abbiano fatto fino ad ora. Però comunque sono sicuramente risultati imponenti che confermano come Aloy sia diventata davvero una delle mascotte PlayStation e sia un personaggio pensato anche per rendere il brand iconico e riconoscibile.
È assolutamente così, e secondo me è un po', per riallacciarci al discorso di prima, la testimonianza di quanto magari questo approccio un po' meno artistoide, pazzo, sperimentale, che piace magari di più a noi, poi alla fine a livello di corporation, diciamo, paghi, perché sei riuscito comunque a creare qualcosa. Tra l'altro anche in questo caso di Horizon si parla di una serie TV, sono usciti dei fumetti, eccetera eccetera, quindi sicuramente hai per le mani un franchise importante, un franchise che è anche destinato ad avere prossimamente tutta una serie di sviluppi legati a un titolo multiplayer che è già stato annunciato, diciamo, un po' fra le righe, anche leggendo assunzioni di guerriglia. Sicuramente ci sarà un terzo capitolo della trilogia, sì, che chiude probabilmente il racconto di Aloy. È un franchise che sono riusciti, diciamo, a inventarsi dal nulla su PlayStation 4, ma che credo sia qui per rimanere in generale, e che forse può tracciare la via per idealmente altri, diciamo, sviluppi di nuove saghe.
Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Noi torniamo, insomma, nei prossimi giorni con update importanti e fondamentali su titoli attesissimi.
E anche audio recensioni.
E anche audio recensioni, esatto. Quindi se ancora non l'avete fatto, attivate, insomma, la campanella, seguite la pagina del podcast su tutte le piattaforme su cui viene
distribuito.
Lasciateci una recensione e grazie mille per questo supporto. Ciao!